صغرتُ أكتافي.
87.9 questa è Radio Onda Rossa per questo mercoledì. Mercoledì 11 di gennaio del 2012. Per questo mese non ci sarà la solita voce. Non ci sarà la solita voce che normalmente sentite per la trasmissione speciale Palestina, ma così ci alterneremo un po' in diversi e in diverse per sostituire chi normalmente conduce questa trasmissione, che appunto per tutto il mese di gennaio non ci sarà. Comunque speciale Palestina andrà comunque in onda sempre dalle 18.15 alle 19.15. Andiamo subito ad iniziare. Per quanto riguarda la puntata di oggi, abbiamo un ospite. E che più che un ospite, insomma, proprio ospite, no, quasi fondatrice anche della trasmissione. Comunque andremo a parlare principalmente di quello che sta avvenendo a Gaza, di quello che è avvenuto, di quello che sta avvenendo, e anche un po' dei cambiamenti che stanno avvenendo in Israele. Questi sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Fra brevissimo andiamo subito ad iniziare. Quindi 87.9 sempre Radio Onda Rossa, per chi volesse intervenire 0649 1750. Diamo il benvenuta alla nostra ospite. Ciao. Allora, più vicino al microfono, vedi un attimo se è acceso, perché mo ho ripreso che questi qui abbiamo dei problemi di microfoni.
Prova.
Perfetto, allucinante. Allora, innanzitutto la prima domanda ovviamente che ti vogliamo fare è un aggiornamento, visto che tu sei da poco, insomma, di ritorno da Gaza, su quello che è la situazione a Gaza. Ci siamo, insomma, abbiamo lasciato Gaza, le ultime manifestazioni anche che ci sono state qua per l'anniversario purtroppo di Piombo Fuso. E siamo rimasti a che Gaza continua ad essere chiusa, nel senso che anche i cambiamenti che ci sono in Egitto, da questo vorremmo, insomma, da te o degli aggiornamenti per quanto riguarda il valico di Rafah e la sua apertura, quindi la possibilità di movimento delle merci piuttosto che delle persone e degli approvvigionamenti per quanto riguarda la striscia di Gaza. E poi, insomma, abbiamo letto del processo di Vittorio Arrigoni, insomma, tante domande, nonché della barca Oliva. Per cui io ti chiederei innanzitutto un aggiornamento su quella che è la situazione a livello di confini, situazione politica ovviamente interna.
Domandone un po' lungo e anche abbastanza difficile, insomma, da affrontare detto così velocemente, certo. E certo, non saprei neanche da dove cominciare dal punto di vista anniversario di Piombo Fuso. E posso soltanto dire che pochi giorni prima, poche settimane prima dell'anniversario di Piombo Fuso, diciamo che sia i confini dalla parte israeliana, e quindi tutti i confini della striscia di Gaza, quindi dal nord verso Israele, ma anche dal sud verso l'Egitto, chiaramente non lasciavano niente di aperto a nessun movimento della popolazione interna alla striscia. E anzi, c'è stato, diciamo, un preludio o un qualcosa del genere che in qualche modo faceva pensare ad un altro intervento, se non Piombo Fuso, qualcosa del genere. Nei mesi precedenti, soltanto qualche settimana prima, c'erano stati, diciamo, diversi attacchi dalla parte israeliana, nonostante, diciamo, che gli attacchi all'interno della striscia verso Israele non fossero poi così frequenti. diciamo che erano soltanto in qualche modo risposte alle attività militari di Israele, quindi tutte le volte che Israele, questo purtroppo è una cosa che fa frequentemente, che credo a questo punto insomma non abbia nessuna intenzione di bloccare mai da questo punto di vista, tutte le volte che appunto fa un'azione o mirata, che appunto ha sempre continuato a fare, o comunque di mantenimento della striscia di Gaza, diciamo, sotto fuoco, sotto attacco, chiaramente dalla parte interna sono volati i famosi missili verso Israele. Quindi comunque queste attività militari, tra virgolette, interne e esterne, diciamo, sono di una quotidianità che purtroppo insomma sta andando avanti. Parlavo prima di preludio perché di fatto dalle dichiarazioni del governo israeliano sempre più frequenti, insomma, erano quelle di fermare le attività del governo di Hamas. Non si capisce sotto certi punti di vista, e qui direi che è, diciamo, un tassello abbastanza particolare e complicato anche da affrontare e da analizzare, ci vorrebbe, diciamo, probabilmente più tempo, ci vorrebbero anche più voci da questo punto di vista, però insomma è abbastanza strano che il governo israeliano in qualche modo voglia finire questa attività, cioè dichiari in qualche modo di terminare le attività di Hamas dentro la striscia, quando poi di fatto in qualche modo va a fare anche degli accordi che sono anche abbastanza concreti. E vabbè, non voglio parlare dell'accordo di scambio tra Shalit,
che ha liberato insomma non pochi prigionieri,
e la liberazione dei prigionieri, ma anche gli accordi per esempio sulle frontiere, le frontiere, quelle delle merci per esempio, diciamo non sono state totalmente aperte, chiaramente non si può parlare di un'apertura totale, però ci sono degli accordi interni tra il governo di Hamas e il governo israeliano che in qualche modo danno la possibilità sia dell'entrata delle merci chiaramente israeliane, da questo perché insomma economicamente conviene anche a Israele, sappiamo che stanno vivendo anche loro una grossa crisi economica, e quindi diciamo una frequentazione, un'apertura abbastanza frequente di queste frontiere. La frontiera di Karni per esempio qualche settimana fa era stata dichiarata completamente aperta, non soltanto agli aiuti umanitari ma appunto anche a questo movimento delle merci. E sul confine di Rafah poi è chiaro, insomma, per il momento sono in ballo dei colloqui tra virgolette con il presunto nuovo governo egiziano, ancora non stabilizzato, però insomma che comincia ad avere, diciamo, una forma un po' diversa da quella precedente, e quindi anche l'apertura della frontiera di Rafah. Chiaramente sul confine palestinese è condotta dalle autorità di Hamas, diciamo in qualche modo c'è un certo movimento. Poi chiaramente continuano le attività sotterranee, che sono quelli del tunnel, che comunque hanno una loro economia, diciamo, anche a parte. Anche su questo purtroppo molte volte non abbiamo il tempo di soffermarci su queste cose, però insomma ci sarebbe necessità di avere molta più discussione o analisi su quello che sta succedendo sotto questi tunnel, sopra questi tunnel. Da una parte sopra, nel senso Israele li continua a bombardare, per cui quando beccano le persone che si muovono all'interno, i lavoratori soprattutto, che si muovono all'interno di questi tunnel, vengono colpiti arbitrariamente, indiscriminatamente, chiunque essi siano. Dall'altra parte sanno che comunque c'è un gira là sotto, gira un'economia molto grossa che a chi faccia
anche immagino a loro favore, perché
arrivano un po' da tutte e due le parti.
Senti, non so se Anthony voleva fare qualche domanda.
Beh, no, riflettevo un attimo appunto su quanto dicevi e volevo anche cercare di estendere un attimo poi lo sguardo da Gaza, appunto hai parlato dei rapporti con l'Egitto. Sembra, almeno da quello che si sente appunto in Egitto, che comunque ci sia la voglia, per quanto, come dire, ancora sotterranea, non proprio manifesta, da parte appunto delle prossime, dei prossimi partiti che andranno al potere in Egitto, ovvero Fratelli Musulmani e il partito Hizb-ut-Tahrir, quindi il partito Salafita, comunque di ridefinire le relazioni con Israele. E una cosa che ho notato davvero, almeno che mi ha interessato, mi ha colpito molto, è stato proprio l'incontro che alcuni delegati dei Fratelli Musulmani hanno effettuato in Egitto lo scorso, se non sbaglio, 2 gennaio con l'ambasciatore cinese. E nell'incontro che hanno avuto proprio al Cairo con l'ambasciatore cinese si parlava naturalmente di relazioni economiche, ma dichiarazioni appunto dei Fratelli Musulmani, che ancora non sono all'interno del governo, ma che ormai con il 70% di consensi nella coalizione di cui fanno parte, insomma nella prossima alleanza, andranno al potere, dicevano appunto: speriamo che le relazioni più strette con la Cina possano anche aiutarci a ridefinire le relazioni con il popolo palestinese. Io quello che mi veniva in mente era appunto una ridefinizione quasi in parte della dipendenza economica dell'Egitto a livello internazionale, quindi anche nei confronti degli Stati Uniti, ma in parte anche una voglia di ridefinire le relazioni con appunto il popolo palestinese e con lo Stato israeliano, soprattutto attraverso appunto quella spinta popolare che in Egitto si è come dire, manifestata negli ultimi mesi. Ricordiamo appunto quanto avvenuto di fronte all'ambasciata israeliana. Non so se tu avevi sentore di questo, comunque se vi è stato, vi era a Gaza la percezione comunque di una volontà, di una differente politica egiziana nei confronti appunto della questione israelo-palestinese.
Ma allora, appunto, prima dicevo il presunto nuovo governo egiziano, in qualche modo appunto proprio perché è formato da una parte che fino a questo momento in Egitto non ha mai, diciamo, potuto contare politicamente, se non appunto stando all'opposizione e pagando, diciamo, anche caro dal punto di vista della repressione, perché Mubarak attaccava i Fratelli Musulmani tantissimo. Fratelli Musulmani di fatto sono stati una parte forte di spinta anche dentro questa rivoluzione in Egitto. E chiaramente rispetto al governo di Hamas, che in qualche modo è sempre stato considerato una costola dei Fratelli Musulmani, facevano parte dei Fratelli Musulmani e poi si divisero e formarono appunto il movimento, questo movimento di Hamas dentro la striscia di Gaza, non dentro la striscia di Gaza, dentro tutta la Palestina,
diciamo,
occupata.
Che quello di Hamas era più afferente ai Fratelli Musulmani egiziani, cioè quello di Gaza, scusa.
Sì, in qualche modo, insomma, questo però negli ultimi anni, diciamo, c'è stato questo tipo di avvicinamento politico. Direi che per il momento quello che spinge un po' appunto i Fratelli Musulmani, o comunque il nuovo governo egiziano e il governo palestinese di Gaza, appunto di Hamas, più che diciamo un riavvicinamento politico così generale, è un punto di vista economico, che poi probabilmente tutta la politica gira appunto, come dicevi tu, sotto questa visione. Quindi l'Egitto sa benissimo che comunque ha necessità di sbocchi economici all'esterno. Prima ce l'aveva con gli accordi precedenti con Israele, che rotti soltanto momentaneamente per questo tipo di sommovimento interno, ma sicuramente il sentore che si addentra è che comunque vengano ripristinati. Israele ci tiene tantissimo, tant'è che anche in qualche modo sta agevolando un po' la questione dell'apertura di questo tipo e questo tipo di contatto con l'autorità di Hamas dentro la striscia di Gaza. Dall'altra parte però ci sono ancora da definire i rapporti dentro poi tutto il movimento palestinese, perché ancora gli accordi, sebbene siano stati in parte siglati durante maggio-giugno, in parte, soltanto in parte, tra l'autorità di Ramallah e l'autorità di Hamas di Gaza, E in questi giorni si stanno, mi sembra, si sono visti ancora in Giordania, anche che tra l'altro sarebbe un'altra delle componenti che sta intorno a tutta la questione israelo-palestinese, e ancora comunque non sono definiti. E per quanto riguarda appunto questi accordi, finché non è definita un po' tutta questa questione, diciamo, di tutto il movimento palestinese, chiaramente sarà un po' difficile ripristinarlo. Questo, insomma, io penso sarà un po' difficile ripristinare completamente o avere quantomeno un quadro definitivo di tutta quell'area. Quindi ancora abbiamo l'Egitto che si deve in qualche modo stabilizzare, dipenderà appunto da come questo governo intende e rispondere un po' anche alle richieste, perché io non è che la vedo poi così chiara, insomma, ancora la questione egiziana, nonostante, insomma, abbiano vinto una parte, che ripeto, di movimento che si è mossa contro il governo di Mubarak. E la Giordania anche all'interno ha degli scompensi molto grossi, anche se il regime ancora non sta traballando. Però poi, sai, rimane ancora tutta la Siria che è l'altra componente particolare, insomma, e di cui io, insomma, non voglio assolutamente in questo momento
parlare, diciamo che
la questione, però, insomma, che sta scombussolando ancora tutta il quadro generale del Medio Oriente, e in particolare, insomma, per quanto riguarda tutto il conflitto israelo-palestinese. C'è un'altra questione, che è appunto quella che sta all'interno di Israele, dentro Israele, quindi tutto il problema dentro Israele per quanto riguarda la loro crisi dal punto di vista economico, che quest'estate si è fatta sentire particolarmente, ma anche la crisi diciamo anche della sicurezza interna di Israele, a questo punto però non dovuta al movimento palestinese, alla lotta palestinese, alle richieste palestinesi, ma dovuta soprattutto a quello che poi loro di fatto si sono messi all'interno, che sono la grossa colonizzazione che tutti i governi di Israele in questi ultimi 45 anni hanno realizzato, e che però soprattutto negli ultimi anni, da dopo gli accordi di Oslo, hanno voluto insistere particolarmente. Quindi oggi si trovano metà della Palestina storica, quindi Palestina storica si intende i territori presi da Israele e i territori occupati da Israele, che sono pieni zeppi di questi coloni di cui probabilmente metà della popolazione, forse più della metà della popolazione, anche della popolazione israeliana, non riesce più a riconoscere, neanche a sostenere, tant'è che la maggior parte delle attività, è strano dire questo, in effetti, molto strano, però là dentro è abbastanza evidente. Le ultime azioni dei coloni parecchie violente sono state dirette proprio contro l'esercito israeliano, attaccare caserme israeliane, questa volta, ripeto, non dalle forze palestinesi, giustamente in lotta per liberarsi dall'occupazione, ma dagli stessi coloni che avevano trovato casa data dal governo israeliano, chiaramente mette in crisi non poco la sicurezza di Israele, anzi direi che forse probabilmente la mette più in crisi che in altri momenti. Quindi diciamo che ancora questo quadro non può essere, è difficile, insomma, pensare come si può fermare o chiarire, insomma, tutta questa situazione, soprattutto appunto per tutto quello che sta succedendo anche negli altri paesi arabi, insomma.
Sì, infatti mi venivano in mente due riflessioni proprio su queste ultime due cose che tu dicevi. Da una parte la questione appunto dei coloni, vi è una delegittimazione del governo israeliano da parte dei coloni, appunto, come dicevi tu, che vengono protetti, che almeno sono stati sempre storicamente tutelati ed incoraggiati, anzi, non nell'opera di colonizzazione di quelle terre. Dall'altra si sta però, almeno negli ultimi 2-3 anni, si è visto comunque anche un sentimento, non dico anticoloni, però comunque molto critico nei confronti dei coloni, anche all'interno della stessa opinione pubblica israeliana. Mi ricordo tutto il dibattito che uscì sul budget e sui finanziamenti che lo Stato israeliano naturalmente accorda per la tutela e la proliferazione di queste colonie nei territori
Sì, questo soprattutto occupati. È successo quest'estate, quando sì. c'è stato il movimento più generale degli indignados. Adesso io non so se anche loro arriveranno con questa carovana che sta arrivando in questo periodo, però da luglio scorso 2011 diciamo si era amplificata tantissimo questa, se inizialmente era una richiesta di diritti sociali, di necessità di case, prezzi alti, eccetera, eccetera, si è pian piano trasformata, e qui il governo ha cercato anche di bloccarla pesantemente, sempre con le solite bombe sulla striscia di Gaza, ha cercato di bloccarla proprio perché cominciavano a parlare di appunto questa economia che era troppo favorevole soltanto alla colonizzazione,
perché naturalmente appunto, poi in situazioni di deficit economico, perché pure Israele non se la sta passando bene. Queste contraddizioni interne allo Stato israeliano emergono, come emerge appunto anche, mi ricordo tutto il dibattito che c'è stato sul muro del Sinai, appunto, che si sta costruendo per evitare appunto la migrazione di individui dal continente africano, che anche lì ha creato un dibattito ampio all'interno appunto del paese, perché dicono: noi spendiamo tantissimi soldi per costruire questi muri, non tanto in un'ottica di solidarietà umana quanto in un'ottica proprio prettamente economica, di dire: questi soldi investiamoli all'interno di un processo, diciamo, loro dicono naturalmente di crescita, per secondo il loro punto di vista. Però insomma è una contraddizione che emerge e che emergerà naturalmente se poi la crisi economica, poi in riferimento alla questione del contesto internazionale, o meglio regionale, intorno ad Israele. Certo è che queste rivoluzioni, queste rivolte, come vogliamo definirle, stanno in parte scompaginando un pochetto l'atteggiamento anche in parte quietista che si è avuto nei confronti di Israele da parte di alcuni stati, perché se è vero che la Siria ha avuto sempre un atteggiamento anti-israeliano o comunque di contrasto con Israele, almeno dal punto di vista della carta, bisognerà vedere appunto l'esito della rivolta siriana per capire anche come sarà ridisegnata. E lo stesso in Egitto, perché lì i movimenti, diciamo, più di sinistra laica e radicale, che comunque sono stati i fautori e gli organizzatori di quell'attacco e l'assalto all'ambasciata israeliana, sono per un boicottaggio molto forte, sono anche per una solidarietà con il popolo palestinese, Gazawi soprattutto, molto forte, mentre i fratelli musulmani comunque da questo punto di vista sì, vogliono ridisegnare la strategia complessiva, però sempre comunque in maniera molto molto moderata,
cauta
e comunque prudente, per il rispetto secondo loro delle alleanze internazionali, no?
Certo, legata un po' appunto a questi fattori economici, insomma, chiaro.
Va bene, mandiamo una canzone, no?
Sì.
I'm a born leader, so follow me. I believe in respecting others. I believe sons should learn from their fathers and protect their mothers. I believe that you reap what you sow, and people won't believe if you don't speak what you know. I believe that dreams are sacred and I'm gonna be the greatest, but I'll leave this place before I'm fully appreciated. I believe in choosing your path, but to improve and advance, you have to understand your roots and your past. The future is ours, there's room for our tunes in the charts, and we'll become superstars if my crew get the chance. I believe life's a lesson, we're all students in class. I believe the MCs are confusing this art. There's lies on my telly, but there's truth in my heart. Do you believe in yourself? Like, that's stupid to ask, cause I believe. Shaves, but still I'm flipping breathing. I believe all oppressed people should be given freedom. I believe you saw them kids starving, you just didn't feed them. I believe in love, I believe in peace, I believe in God. Somehow, some way, we're gonna beat the odds. I don't believe in black or white, only wrong or right. I believe there's other life forms up beyond the skies. I believe you can't judge a book by its cover. We're still brothers, even if we don't look like each other. I believe it's up to you to find the life you like to live.
live. I believe God guides my hand when I'm writing this. I got other purposes besides just rap. I believe I'll probably die before I relax. But if Muhammad Ali won his title back, then I can change the world when I write a track. Cause I believe. Spirit goes to a peaceful place when you leave the physical. I'm privileged to have an opinion that people listen to. Hope this song can ease your mind if you're feeling miserable. I don't believe in fiction, facts make better movies. I cry freedom for Steve Biko and Fela Kuti. They could never move me, even if they execute me. Listen to my words in every sentence, cause I meant them truly. I believe that Marley, Marvin Martin and Malcolm did. I'm an alchemist with this evil I've been surrounded with. How Everest, Mount Everest, standing on the mountain's tip. Not about to live on my knees with cuffs around my wrist. I believe it's essential, I represent my peers. Please let go of your fears and your sentimental tears. If Mandela got free after 27 years, then I can change the world with this record that you hear. Cause I believe. Rapping on stage, imagine listening to radio when my track would get played. It's tragic, I never fathomed that the magic would fade. Let's take it back to the days when I established my name. I was over hungry for beats, like the melody was something to eat. 100 a week was nothing to me, long as I had something deep to crush a sucker MC. I won battles, bit in a couple, I fumbled, suffered defeats. I was grinding hard, way harder than other artists did at 17 on Choice FM. I went bar for bar with Swiss lyrics for 45 minutes, ready and prepared, no lie. You can ask anybody that.
87.9 sempre Radio Onda Rossa, torniamo in diretta, stiamo parlando, abbiamo parlato in particolar modo di quello che sta avvenendo a Gaza, ma anche quello che sta succedendo in Israele. Io vorrei ritornare un po' su Gaza per chiederti se ti va di darci un po' degli aggiornamenti su quello che è stato e sta avvenendo il processo per la morte e l'uccisione di Vittorio Arrigoni. Visto che insomma se ne sa un po' poco, visto che probabilmente non sta neanche procedendo più di tanto.
Sì, vabbè, certo, il processo che è iniziato ormai da diversi mesi e siamo arrivati alla nona udienza. E vabbè, io l'ultima non ho partecipato, ero già uscita, però appunto da quello che ho saputo è durata veramente pochissimo, così come non sono state molto particolari, diciamo, neanche quelle precedenti, nel senso che la sensazione generale, abbiamo fatto quasi sempre un po' degli aggiornamenti insomma su questo, su ogni udienza che si teneva su questo processo, un processo che diciamo è stato iniziato diciamo molto molto faticosamente da parte delle autorità di militari di Hamas, perché è un processo militare di fatto. Attualmente si stanno processando 4 imputati e i 4 rimasti di questo nucleo di 6 persone iniziali, 2 furono ammazzati immediatamente dopo il blitz subito immediatamente dopo aver trovato il corpo di Vittorio. e i due ammazzati sono considerati, diciamo, uno la testa pensante di questa di questo rapimento e di questa uccisione, e l'altro, insomma, più o meno la stessa cosa, perché comunque appunto faceva parte delle persone che materialmente l'hanno sequestrato quella notte, quella sera. Le prove portate fino adesso, quindi stavo dicendo, è un processo militare, perché per i quattro rimanenti si svolge dentro un tribunale militare messo su appositamente per questa udienza. Da lì devo dire che poi di fatto si sono iniziati una serie di processi a catena anche su altri imputati, mentre prima non venivano probabilmente neanche processati, neanche militarmente processati, ma forse giustiziati immediatamente. Non so, rimanevano in galera per un tot di tempo. In questi mesi io ho notato questa serie di processi che si sono intervallati prima addirittura delle udienze appunto che erano previste per questi quattro imputati che hanno ucciso Vittorio. Faticosamente, perché di fatto appunto in questi mesi ogni udienza è durata pochissimo, con testimoni che di fatto li porta una pubblica accusa, un militare, quello che faceva parte di questa squadra della sicurezza di Hamas, che cioè quando è stato scoperto il luogo dove era stato rapito e poi dove era stato ucciso, ha portato avanti le indagini. Ci sono degli interrogatori che sono stati fatti precedentemente, in cui appunto tutti questi quattro imputati hanno testimoniato. Inizialmente poi hanno rinnegato, però poi dopo hanno riconfermato la testimonianza, che appunto era quella: sì, abbiamo in qualche modo partecipato, sì, questo video, ecco, le prove che portavano in aula erano l'hard disk con il video registrato, con il video che chiedeva il riscatto per lo sheikh che era arrestato, era nelle prigioni di Hamas, e di cui appunto chiedevano la liberazione in cambio di Vittorio, e tutte queste prove che comunque, appunto, ripeto, prima confermate, poi rinnegate, poi riconfermate di nuovo da questi quattro imputati che sono adesso alla sbarra, di cui uno, tra l'altro, 3-4 udienze fa venne rilasciato a piede libero, e so che nell'ultima udienza addirittura non si è nemmeno presentato. Era quello che aveva affittato la casa che poi è stata usata per il rapimento, eccetera eccetera. E molto faticosamente, perché vengono fatte queste testimonianze, vengono lette e rilette, confermate, rinnegate, poi riconfermate, e diciamo che più o meno il tutto gira intorno a questa cosa e non si va avanti da questa situazione. Quindi 5 minuti, 10 minuti di processo, e però di fatto ci si ritrova sempre, e fino a oggi ci si ritrova sempre al punto di partenza. Quindi nella loro riconferma gli imputati dicono: sì, abbiamo fatto il video, sì, abbiamo accompagnato con la macchina, sì, abbiamo partecipato, però poi chi l'ha ucciso è la persona che non c'è più e che è già stato, eliminato appunto dalle forze di sicurezza di Hamas. E insomma, il sentore è quasi come dire: ok, tanto il processo si può considerare fatto, finito, chi l'ha ammazzato è già stato a sua volta eliminato, e quindi la verità, insomma, per noi rimane quella. Insomma, sembra quasi che questo tribunale voglia dare, diciamo, questo tipo di così, di giustificazione finale. Ora il prossimo processo mi sembra che sia intorno al 15 gennaio, se non sbaglio, qualcosa del genere, il 20 gennaio, comunque appunto sempre a distanza di qualche settimana l'uno dall'altro, non ci sono altre previsioni, insomma gli avvocati di questi quattro imputati non rilasciano nessun'altra intervista, anche perché poi di fatto questi, l'unica cosa che sanno dire gli avvocati della difesa di questi imputati è quella di controbattere la pubblica accusa sul fatto che non hanno documenti in mano che possono provare, non hanno prove in mano che possono provare che questi quattro imputati erano effettivamente coinvolti, nonostante ci siano, insomma, appunto, ripeto, le loro testimonianze che però vengono scagionate dal fatto che comunque loro non l'hanno ucciso, insomma, secondo la loro testimonianza non l'hanno ucciso. D'altra parte nessun altro ha visto effettivamente quello che è successo, quindi gli unici potrebbero essere loro, però appunto da quello che abbiamo verificato, stando anche al processo, insomma, questi non hanno nessunissima intenzione di dire altro se non quello di noi non c'entriamo, noi non l'abbiamo ucciso e non c'è nessuna verità sotto, non c'è nient'altro sotto a questa uccisione, se non il fatto che questo l'ha ammazzato, punto e basta, insomma. Quindi è abbastanza disarmante, se non triste, insomma, tutta la questione. D'altra parte, appunto, è abbastanza... diciamo che nonostante, insomma, i palestinesi sia dentro Gaza che nel resto dei territori, insomma, chiedono in qualche modo attraverso la stampa, attraverso, insomma, diverse modalità, chiedono la verità di questa orribile faccenda. Di fatto, insomma, diciamo, non c'è una forte opinione pubblica, o comunque non c'è una forza, una grossa pressione perché appunto le autorità militari in questo caso possono arrivare a capire effettivamente o a dire effettivamente per quale motivo, insomma, è successo tutto questo.
Senti, l'ultima domanda che ti volevo fare è invece così per quanto riguarda la Barca Oliva, che è uno dei progetti che è nato, insomma, con Vittorio Arrigoni. Spesso sentiamo, leggiamo che lì ha difficoltà per quanto riguarda i pescatori di Gaza di approvvigionarsi anche tramite il mare. Raramente si parla di quello che succede via mare per quanto riguarda la Striscia di Gaza. Abbiamo sentito parlare casomai con la Freedom Flottiglia per quanto riguarda le acque internazionali, che però in realtà sono ancora più ristrette per quanto riguarda i pescatori di Gaza, no? Le miglia tracciate per quanto riguarda quelle famose acque internazionali in cui non dovrebbero entrare le navi militari sempre dell'esercito israeliano, in realtà per i pescatori sono ancora diminuite. Pochi giorni fa, mi sembra una settimana, 10 giorni fa, c'è stata un'ulteriore sparatoria
anche l'altro ieri.
Anche infatti nei confronti anche di questa famosa Barca Oliva, insomma, dove spesso gli internazionali accompagnano i pescatori proprio per fare insomma, per aiutare e fungere da deterrente per eventuali sparatorie, cosa che non avviene, insomma, penso che ormai all'esercito israeliano gliene freghi molto poco che ci siano quei pochissimi internazionali a Gaza e tantomeno sulla Barca Oliva. Cioè, se ti andava così di darci degli aggiornamenti anche su questo.
Certo, vabbè, intanto bisogna dire che la popolazione della Striscia di Gaza diciamo storicamente viveva di pesca e di agricoltura. L'agricoltura l'hanno, si può dire, seppellita in qualche modo, perché tutte le terre disponibili, le grosse terre disponibili che appunto davano la produzione interna di vegetali, eccetera, alberi da frutta, era un'oasi, quindi, insomma, era una, tra l'altro con delle grosse esportazioni anche all'esterno, oltre che all'interno, l'utilizzo all'interno dei prodotti, e sono state prese dagli israeliani, e sono le famose terre di cui hanno fatto la buffer zone tutta intorno alla Striscia di Gaza, dal nord al sud. Quindi morta l'agricoltura in qualche modo, insomma, c'è un deserto, sì, si può dire, e tant'è che appunto la produzione, diciamo, agricola è fatta su piccoli orti, molti tra l'altro li sosteniamo anche, li aiutiamo anche a costruire materialmente, e oppure viene dall'esterno, sempre da questi prodotti che vengono comprati da fuori o da Israele o dall'Egitto, vengono importati. E l'altra era invece appunto la pesca, quello soprattutto era la pesca, tant'è che diciamo che il 30-40% dei lavoratori della popolazione viveva, erano pescatori e potevano andare nelle acque territoriali, internazionali a pescare per la sopravvivenza, appunto per il loro poi mercato sia interno che anche esterno, insomma. E questo da tantissimi anni, dagli accordi di Oslo che fecero imposero un accordo che era quello delle 6 miglia, che poi di fatto sono diventate 3 miglia e di fatto a oggi sono diventate neanche 1 miglio, perché i pescatori, di cui ancora ci sono centinaia di piccole barche o imbarcazioni un po' più grandi di pescherecci che vorrebbero andare all'esterno a pescare, di fatto quando si allontanano di 1,5 miglia la marina militare è pronta, è un muro davanti al Mediterraneo, davanti alla striscia di Gaza. Diciamo che noi da fuori vediamo questo muro di navi militari che è piantato proprio là davanti, insomma, che nessuno, è anche quello un muro fatto
bel risveglio mattutino
insieme al tramonto, anche lo vediamo, insomma, se quando lo illumina il mare, è illuminato dal tramonto, si vede questo muro di barche militari che sono pronte a muoversi immediatamente come vedono un'imbarcazione piccola o semigrossa che sia, insomma un peschereccio non è che è una roba chissà quanto grossa, e vengono subito attaccate. Certo, c'è questa azione, diciamo, di sostegno e di solidarietà da parte della Barca Oliva, che appunto Vittorio aveva iniziato insieme a altri componenti dell'International Solidarity Movement e i pescatori chiaramente della zona, i comitati, le associazioni dei pescatori della striscia di Gaza hanno contribuito chiaramente a costruire, diciamo, questa barca, a metterla sul mare, a dare in qualche modo una parvenza di protezione internazionale. Di fatto, certo, lì ci vorrebbe una grossa denuncia internazionale, perché di fatto questa barca che in qualche modo sta davanti ai pescherecci che tentano di oltrepassare questo 1,5 miglia, 2 miglia che siano, viene immediatamente attaccata con gli idranti o con le sparatorie, con le raffiche di bombe o di mitra, insomma, direttamente sulla barca, e quindi viene rimandata indietro. Quindi non è una barca militare, chiaramente la Barca Oliva è veramente una piccola barchetta che batte bandiera internazionale, però appunto chiede che non vengano attaccati, chiede col megafono che non vengano attaccati i pescatori che stanno al seguito, però di fatto poi Israele, appunto, una volta che ha scialuppato via la barchetta, si avvicina violentemente alle imbarcazioni dei pescatori e li arresta direttamente sul mare. L'ultima, l'altro ieri, comunque, insomma, sono azioni quotidiane che si compiono, perché i pescatori escono tutti i giorni, chiaramente.
Addirittura, se non sbaglio, questo ultimo caso che è avvenuto ha portato al sequestro della barca questi pescatori che sono stati fatti scendere perché stavano in acque egiziane, e poi dopo li hanno trasportati li hanno costretti in realtà a camminare per chilometri a piedi, lasciando poi l'equipaggiamento dicendo cercatevi un avvocato, no? per riprendersi, insomma.
Sì, vengono arrestati, poi vengono portati, dipende da come gli gira in quel momento, vengono portati, in genere vengono portati veramente nelle zone di Ashkelon è la prima cittadina immediatamente dopo la striscia di Gaza, a pochi chilometri, e quindi vengono portati lì, arrestati chiaramente, poi rilasciati malconci, rilasciati e ributtati dentro la striscia di Gaza. Le imbarcazioni li vengono sequestrate, infatti diciamo che c'è metà delle imbarcazioni che avevano prima i pescatori e le associazioni dei pescatori sono andate tutte, ormai stanno tutte in mano alle forze israeliane, quelle distrutte o anche quelle salvate comunque stanno in mano alle forze israeliane, non so, a questo punto non so neanche che ne hanno fatte, non so se le vendono e daranno ai loro pescatori, perché ce ne hanno veramente un'infinità. Insomma, i pescatori hanno stimato il 20-30% delle loro imbarcazioni sono andate distrutte o perse, comunque appunto sequestrate dalle forze israeliane. Quindi certo, non si può considerare un'attività fiorente, insomma, quella della pesca in questo momento, oltre appunto al fatto che comunque purtroppo i pescatori ci rimettono la vita, insomma, per andare a pescare due pesci per mangiare.
Oltre al fatto che insomma questo poi lo affronteremo caso in un'altra trasmissione, mi piacerebbe farlo, tutta l'inquinamento che c'è in quell'area, nel senso che con tutto il fosforo bianco, con tutte le armi che circolano, insomma sicuramente sia per terra che l'inquinamento dell'acqua, della terra e anche del mare, insomma cioè, sicuramente...
Meno male c'è molta corrente.
Meno male, per acqua, per terra la vedo un po' più difficile. Allora, noi ti salutiamo e grazie, insomma, se sei qui anche mercoledì prossimo, noi saremmo felici di continuare a fare questa trasmissione anche con te. E mandiamo uno spazio musicale e poi parleremo dell'assemblea che ci sarà domenica, invece domenica prossima, proprio per ricordare l'anniversario dell'inizio della rivoluzione in Egitto, che è il 25 gennaio prossimo.
Grazie a voi.
لأجل الإنسان يا لأجلك يا غزة.
بسم الله. Send shivers when you hear it. Regardless of the hardship, we'll never ever fear it.
Alhamdulillah.
For your perseverance got me feeling blocked up like Egypt's border clearance.
Bismillah.
May God bless you dead and gone. We say we undefeated when they say we headstrong.
Alhamdulillah.
For the will to believe in life. If you struggle, God loves you, man, relieve the strife.
Bismillah.
Please read Surah Yasin. For the purest always fall, for the furious I've seen.
Alhamdulillah.
To be grateful for your place, you never know what fate will bring you from the hate.
Bismillah.
For the soul's anguished love and the moments our brothers get snuffed out by slugs.
Alhamdulillah.
We see through the politics when the missile is issued to kill and follow our kids. Cold sweats out, Philistine.
Alhamdulillah.
You could really tell, you see. Turn the news on, heard they sent shells to scenes.
Bismillah.
And 2 hours later in Gaza, the floor started pounding and they felt the Hezza.
Alhamdulillah.
In Hezza, the policies lied when the house was blown to pieces and an olive tree cried.
Bismillah.
The chidab that moved too fast out the mouth of Hamas and Mahmoud Abbas.
Alhamdulillah.
We need leaders instead of fickle beasts and wicked streets, crippled beings tripping through the Middle East. God, while we on the subject, please cut the strings off our political puppets.
Alhamdulillah.
Ruh bedem, when soldiers creep, your men thinking that our souls are cheap. Speak. Violence didn't silence our life with all your rifles.
Alhamdulillah.
عليكم السلام عرب جرب ونس حرب من عليهم الحرام
الحمد لله
تضمن للناس والحرة we refuse to have any more.
E quindi 87.9 sempre Radio Onda Rossa, come vi abbiamo detto prima in conclusione della trasmissione vi andiamo a leggere questo appello assemblea verso il 25 gennaio a fianco della popolazione egiziana in lotta ad un anno dall'inizio delle rivolte della popolazione contro il sistema militare dittatoriale in Egitto, la rivoluzione continua. Mubarak è stato cacciato da un movimento composto dalle categorie sociali oppresse che ha dato vita ad un modo di trasformazione reale del paese, ma questo processo di liberazione è ancora sotto attacco. Le violenze sui manifestanti continuano giorno e notte per mano della giunta militare al potere. Nonostante questo, le piazze continuano a lottare ed autodifendersi. Attivisti, lavoratori, studenti, blogger, uomini, donne e bambini hanno risposto a testa alta alla repressione premeditata e mirata. Anche la tenacia e la rabbia di migliaia di donne fanno parte della risposta al dominio militare che pensava di poter ricattare l'intera popolazione imprigionando più di 200.000 persone e usando violenza mirata nei confronti di donne e bambini. Dall'Egitto un appello internazionale raccolto già da alcune città italiane chiama a mobilitarsi in tutto il mondo al fianco della popolazione che continua la lotta. Il 25 gennaio le piazze egiziane torneranno a riempirsi non per una celebrazione nazionale, ma per continuare a cacciare la dittatura dello SCAF. Per costruire insieme un 25 gennaio di mobilitazione, anche a Roma incontriamoci in un'assemblea cittadina domenica 15 gennaio a partire dalle ore 17 all'occupazione del porto fluviale in via del porto fluviale 12 alla metro Piramide linea B. Allora questo è l'appello per questa assemblea appunto cittadina, noi ricordiamo ancora una volta per far sì che anche in Italia, a Roma, perché già a Milano e a Venezia sono previste delle iniziative, ma che anche a Roma il 25 gennaio prossimo si possa scendere in piazza per sostenere una rivoluzione che ovviamente sta l'esercito sta cercando di riappropriarsi e di sta cercando non solo di riappropriarsi e poi capiremo perché, ma sta cercando anche di soffocare invece chi realmente ha dato vita ad un movimento che è il popolo, la popolazione, dagli operai a finire anche le donne, nel senso che in tutto il Medio Oriente, per non parlare di quello che saranno appunto probabilmente i vincitori delle prossime elezioni, quindi Fratelli Musulmani, quindi un ritorno o verso un restringimento religioso molto forte, ovviamente chi è più laico, la piazza Tahrir è stato un po' il simbolo, in questo momento sta subendo delle grosse repressioni, quindi stare al loro fianco è sicuramente importante, non solo perché per solidarietà, ma anche perché l'assetto dell'Egitto proprio come situazione politica sicuramente cambierà moltissimo.
Assolutamente.
Quelli che poi saranno gli assestamenti, penso in Palestina, in Israele, ma anche in Siria, in Giordania e via dicendo. Ma anche perché ovviamente quello che penso sempre è che insomma anche qualsiasi rivoluzione avvenga nel mondo sicuramente anche per quanto riguarda l'Italia e noi ha degli esiti positivi, quindi insomma l'importanza di sostenerli anche in questo.
Beh sì, è un percorso questa mobilitazione del 25 insomma, gennaio che ci sarà qui a questa assemblea cittadina appunto per organizzare questa mobilitazione che si terrà appunto al porto fluviale, come ricordavi tu dal comunicato, è appunto una tappa, no, di un percorso che comunque in Italia di solidarietà e anche a Roma si è sviluppato negli ultimi mesi. I protagonisti di cui tu parlavi insomma sono quelli e sono ben evidenti, anche appunto la presenza femminile nelle piazze è stata determinante sin dall'inizio, anche da prima appunto dello scorso gennaio, ricordiamo appunto le rivolte delle 3.000 donne operaie di Mahalla El Kubra nel delta del Nilo che hanno fatto in realtà da scintilla per il grande sciopero poi arrivato nel 2006, quindi un ruolo da protagoniste, e anche la repressione purtroppo delle forze appunto del Consiglio Militare come in passato di Mubarak verso le donne è stata durissima, sono appunto agli occhi di tutti, ricordiamo tutti appunto quelle immagini durissime delle violenze contro le donne durante l'ultima manifestazione di due settimane fa. Un'altra cosa interessante da sottolineare è come poi in realtà la politica, come dire, controrivoluzionaria applicata dal Consiglio Supremo delle Forze Armate non avvenga solo tramite la repressione fisica, ma anche attraverso una riscrittura che già si comincia del processo rivoluzionario. Questa riscrittura del processo rivoluzionario arriverà addirittura il 25 gennaio con la costruzione di alcune iniziative all'interno dell'Egitto post-Mubarak, iniziative promosse dall'esercito, iniziative che ci saranno appunto in tre punti, se non sbaglio, e queste sono le dichiarazioni appunto di un generale facente parte del Consiglio Supremo Militare, il Consiglio Supremo delle Forze Armate, il generale Ismail Itman, che appunto ha proclamato, ha comunicato in un comunicato stampa come appunto, anzitutto dicendo che un terzo dei militari sono appunto considerati da loro e dal Consiglio Supremo delle Forze Armate come dei giovani rivoluzionari, addirittura detto, e questo in parte potrebbe anche essere vero se pensiamo alla dissidenza che comunque molti militari hanno mostrato durante le prime settimane della rivolta fino alla caduta di Mubarak. La cosa più triste, diciamo, è anche più sottile, il gioco sottile che si sta organizzando, sono appunto queste due altre iniziative che comunque saranno organizzate al Cairo e in Egitto in generale, in tutto il paese, durante questo famoso 25 gennaio 2012 per l'anniversario, perché da una parte a Piazza Tahrir, a Midan Tahrir, ci sarà, o meglio, l'esercito ha lasciato spazio ai cosiddetti giovani del 25 gennaio di organizzare questa manifestazione, dall'altra però ci sarà una celebrazione ufficiale proprio di carattere militare. Loro hanno detto, sul modello delle celebrazioni militari che l'Egitto annualmente fa per la guerra, appunto per il 6 ottobre, quindi per la guerra, in ricordo della guerra appunto dello Yom Kippur, e poi una terza manifestazione, un grande concerto per il comunicato, dice appunto, per incoraggiare e per prevenire, anzi, come dire, questo settarismo interno, secondo appunto i militari, al movimento di protesta che ha portato secondo loro alla contestazione anche delle esercito, e che in realtà appunto è solo un modo per coprire, è solo un tentativo di riconciliazione nazionale molto, molto falso, fasullo, che in realtà purtroppo temo che porterà anche molte persone in piazza, perché ci saranno 13 tra i più importanti cantanti egiziani che saranno appunto nelle piazze di Alessandria, il Cairo, Suez, Marsa Matruh, quindi, e poi naturalmente la parata militare con le forze armate, quindi insomma ci sarà proprio una contromanifestazione, diciamo, in parallelo, quasi per riscrivere la storia di questo primo anno di rivolta egiziana, e naturalmente la storia del ruolo svolto, appunto reazionario, svolto dall'esercito in questo anno. Quindi,
per cui vabbè, insomma, tutto questo poi continueremo a parlarne domenica prossima, lo ricordiamo, 15 di gennaio, a partire dalle ore 17 al Porto Fluviale, a Via del Porto Fluviale. Con questa notizia noi vi lasciamo al giornale radio della Donda Rossa fra 10 minuti, non prima di ricordarvi che la settimana prossima andremo a parlare anche della campagna BDS, visto che il 21 e il 22 gennaio prossimi ci sarà un'assemblea nazionale proprio a Bologna, per cui cercheremo di capirne di più, capire come sta proseguendo una campagna appunto lanciata ormai diversi anni fa proprio dai palestinesi, che ha raggiunto una voce, una diffusione ormai internazionale, che ha avuto anche e sta avendo i suoi frutti, e che ognuno di noi può praticare anche quotidianamente nella propria vita, perché ovviamente tutto quello che compriamo e consumiamo ha delle ripercussioni. Per cui noi per questa settimana vi lasciamo, Speciale Palestina vi saluta e vi lascia alla settimana prossima, rimanete all'ascolto degli 87.9 di sempre di Radio Onda Rossa, perché invece fra poco appunto, come dicevo prima, ci sarà il GR. Ciao.